Ti sei mai trovato ad affrontare un compito che Dio ti ha dato, ma quel compito ai tuoi occhi sembrava troppo grande per te? Ti è mai successo? E magari esitavi a fare quello che Dio ti ha messo davanti, perché lo vedevi impossibile, perché era molto al di là delle tue capacità, della tua forza. È successo a ciascuno di noi più volte. E oggi con l'aiuto di Dio vogliamo iniziare a studiare la vita di un uomo a cui Dio ha dato proprio questa stessa situazione. Dio ha chiamato questo uomo a fare opere molto al di là delle sue capacità. Ma Dio era con lui e Dio stava gestendo il suo piano perfetto, come lui sapeva. Allora trovate con me Giudici 6, Giudici 6, e vogliamo iniziare a guardare la vita di Gedeone. Prima di iniziare però a vedere la vita di Gedeone, dobbiamo un po' rimetterci nella storia e avere chiaro in mente a che punto ci troviamo nella storia di Israele. Questo è molto importante, così possiamo capire molto meglio quello che succede nel brano che guarderemo oggi. Nella storia ci troviamo nel periodo dei giudici. Allora ricordate che il popolo di Israele era stato in Egitto per molti anni, sotto la schiavitù d'Egitto. Poi al momento giusto Dio li ha liberati, li ha fatti uscire dall'Egitto, promettendo loro di dare a loro la terra promessa. E poteva essere un viaggio nel deserto molto breve, ma è diventato un viaggio lunghissimo, 40 anni di pellegrinaggio nel deserto, a causa del loro peccato. Dopo i 40 anni Dio li ha fatti arrivare alla terra promessa e ha dato loro il comandamento, molto chiaro, di conquistare la terra promessa perché era già abitata da altri popoli. Non dovevano mescolarsi con i popoli che erano già lì e dovevano distruggere i loro altari, cioè dovevano rigettare completamente la loro idolatria. Ed era un comandamento che Dio ha dato al suo popolo per il loro bene, perché sapeva che se non avessero conquistato la terra si sarebbero mescolati con i popoli e sarebbero caduti a loro volta nella loro idolatria. E tristemente, cosa è successo? Israele di nuovo non ha obbedito a Dio, si è ribellato contro Dio e questo grave peccato ha portato i suoi frutti. E infatti il popolo ha cominciato a cadere nell'idolatria, ha cominciato a ribellarsi contro Dio. Per questo, per farli tornare a sé, Dio ha mandato loro la sua disciplina. Ha mandato popoli, i popoli che li circondavano, che venivano, li attaccavano e li soggiogavano, e diventava pesantissimo per il popolo di Israele. Ma poi, quando erano schiacciati dalla disciplina, quando si umiliavano, riconoscendo il loro peccato, e si ravvedevano e gridavano a Dio, Dio volta dopo volta li liberava, suscitava per loro un liberatore, un giudice, che sbaragliava questi popoli dominatori e liberava il popolo di Dio. Ma la cosa triste è che appena quel giudice moriva, subito il popolo tornava all'idolatria, subito tornavano a ribellarsi contro Dio. Era un periodo molto triste in Israele, un periodo molto buio. La storia di Gedeone è la storia di un giudice, è la storia di un liberatore, che Dio ha suscitato per liberare il suo popolo dalle mani dei Madianiti. Ma non è solo una bella storia da ricordare, perché nella storia di Gedeone vediamo molto del cuore di Dio e in Gedeone stesso abbiamo un forte esempio per noi, in vari modi. Giudici 6, che è il brano che guarderemo oggi, una prima parte, Inizia dandoci una panoramica della situazione in Israele, più nel dettaglio. Erano sotto la disciplina di Dio, erano soggiogati dai Madianiti ed era terribile. Tenete in mente però che quello in cui si trovavano era a causa del loro peccato. Allora leggo dal versetto 1. Ora i figli di Israele fecero ciò che è male agli occhi dell'Eterno. E l'Eterno li diede nelle mani di Madian per 7 anni. La mano di Madian si fece forte contro Israele. Per paura dei Madianiti, i figli di Israele si fecero le caverne che sono nei monti, e le spelonche e i forti. Israele si era ribellato contro Dio, hanno scelto di peccare contro Dio e non si stavano ravvedendo. Quella è la parte importante. E per questo Dio ha mandato la sua disciplina. Dio non ci disciplina subito quando pecchiamo. Prima ci mostra il nostro peccato. Ma quando ci induriamo nei nostri peccati, Lui manda la sua disciplina. E la disciplina di Dio è dura, è durissima. È dolorosa, è pesante. In sé è un male che Dio ci manda. Ma ce lo manda per il bene, per un fine meraviglioso, perché Dio manda la sua disciplina solo ai suoi figli e con lo scopo di spingerci a ravvederci, con lo scopo di spingerci a tornare a Lui, per tornare in comunione con Lui. Il nostro peccato crea una separazione tra noi e Dio. E la disciplina è uno strumento che Dio usa quando ci induriamo, e lo usa per spingerci a tornare in comunione con Lui, riconoscendo e abbandonando il nostro peccato. È un aspetto dell'amore di Dio. Quindi Dio aveva mandato la sua disciplina su Israele, ma Israele, invece di ravvedersi, invece di umiliarsi, si era indurito nel loro peccato. E infatti vedete che cercavano soluzioni umane. Dice che fecero delle caverne che sono nei monti, le spelonche, i forti, cercavano rifugio umano dal pericolo dei Madianiti. Che triste, ma quante volte noi facciamo la stessa cosa? Quante volte noi, invece di umiliarci e ravvederci, cerchiamo di risolvere con mezzi umani per toglierci la disciplina di Dio? Dio disciplina ogni suo figlio. Chi è veramente suo figlio? In Ebrei 12 vi leggo alcuni versetti dal versetto 4 e dice: voi non avete ancora resistito fino al sangue combattendo contro il peccato e avete dimenticato l'esortazione che si rivolge a voi come a figli. Figlio mio, non disprezzare la correzione del Signore e non perderti d'animo quando sei da Lui ripreso, perché il Signore corregge chi ama e flagella ogni figlio che gradisce. Se voi sostenete la correzione, Dio vi tratta come figli. Qual è infatti il figlio che il padre non corregga? Quando pecchiamo, Dio ci mostra il nostro peccato, ci chiama a ravvederci, ma se ci induriamo nel peccato, allora Dio manda la sua disciplina. Non è piacevole. Ma la disciplina è un grande atto di amore da parte di Dio, perché se Dio non mandasse la sua disciplina, ci allontaneremo da Dio, rimarremo nel nostro peccato. Allora, visto che Dio ci manda la sua disciplina per farci tornare a Lui, per farci tornare a Lui che è l'unica fonte di benedizione, quanto è stolto quando ci induriamo nei nostri peccati? È estremamente stolto. E a volte facciamo come Israele, cerchiamo soluzioni umane, cerchiamo di proteggerci dai popoli. Per noi non sono popoli che vengono contro di noi, ma simbolicamente cerchiamo soluzioni per risolvere il problema della disciplina, ma non rendendoci conto o non volendoci umiliare e lasciare i nostri peccati. La disciplina di Dio è dura, e infatti poi dal versetto 3 in Giudici 6 vediamo più dettagli di come era per Israele in quel periodo. La mano di Dio pesava su di loro. Questo è importante. La disciplina di Dio è dura e pesante. Ecco dal versetto 3. Quando Israele aveva seminato, i Madianiti con gli Amalechiti e con i figli dell'Oriente salivano contro di lui, si accampavano contro gli Israeliti, distruggevano tutti i prodotti del paese fin verso Gaza e non lasciavano in Israele né mezzi di sussistenza, né pecore, né buoi, né asini, poiché salivano con il loro bestiame e con le loro tende e arrivavano numerosi come le locuste. Essi e i loro cammelli erano innumerevoli e venivano nel paese per devastarlo. Israele fu perciò ridotto in grande povertà a motivo di Madian e i figli di Israele gridarono all'Eterno. La disciplina di Dio era durissima. Pensiamo un attimo qua alle circostanze di Israele. I Madianiti venivano regolarmente e distruggevano tutti i prodotti del paese. Dice che non lasciavano né bestiame né mezzi di sussistenza. Questo vuol dire che il popolo era ridotto in grandissima povertà, perché portavano via o distruggevano quello che serviva al popolo per sopravvivere. Li lasciavano senza quello di cui avevano bisogno. Era una situazione estremamente grave. Per noi è difficile da concepire, perché viviamo in una società così agiata e con cibo sempre disponibile che ci è difficile capire. Ma per l'epoca, in una società presumibilmente agricola, dove si coltivavano i campi, si allevavano gli animali, portare via il cibo e gli animali era estremamente grave. I Madianiti soggiogavano Israele, danneggiavano Israele. Ma se da un lato umano erano i Madianiti, in realtà era Dio che usava, si serviva di loro per disciplinare il suo popolo. E così il popolo di Dio, ridotto in grandissima povertà, schiacciato dalla durezza della disciplina, grida a Dio, finalmente grida a Dio. E Dio vuole proprio questo, Dio vuole che ci fermiamo, che non andiamo avanti nei nostri peccati, ma che ci fermiamo, che guardiamo Lui e che gridiamo a Lui, perché Dio è pronto ad ascoltare chi va a Lui. Ma Dio non ascolta chiunque. In Isaia 55, 6 e 7, conosciamo quei versetti, dice: cercate l'Eterno mentre lo si può trovare, invocatelo mentre è vicino. Poi notate il versetto 7, lasci l'empio la sua via e l'uomo iniquo i suoi pensieri e ritorni all'Eterno che avrà compassione di lui, il nostro Dio che perdona largamente. Dio è pronto ad ascoltare chi va a lui, ma Dio ascolta e accoglie solo chi va da lui con un cuore umile, avendo lasciato la propria via, essendosi ravveduto dai propri peccati. Dio non accoglie chi va da lui mantenendo il proprio peccato. Il popolo ha gridato a Dio, ma la domanda è: con quale cuore ha gridato a Dio? E lo capiamo dalla risposta di Dio. Leggo dal versetto 7, notate cosa dice Dio. Ora, quando i figli di Israele gridarono all'Eterno a motivo di Madian, l'Eterno mandò ai figli di Israele un profeta che disse loro: così dice l'Eterno, il Dio di Israele, io vi feci salire dall'Egitto e vi ho fatto uscire dalla casa di schiavitù. Vi liberai dalla mano degli egiziani e dalla mano di tutti coloro che vi opprimevano. Li scacciai davanti a voi e vi diedi il loro paese. E vi dissi: io sono l'Eterno, il vostro Dio. Non temete gli dèi degli Amorei nel paese dei quali abitate. Ma voi non avete dato ascolto alla mia voce. E questa era la risposta di Dio. Dio ha mandato loro un profeta per rispondere al loro grido, e quello che Dio ha dichiarato dovrebbe colpirci. Qua vediamo che in risposta al loro grido, Dio rinfaccia ad Israele tutto quello che lui aveva fatto per loro, tutte le grandi opere che aveva fatto. Ricorda loro tutto questo e ricorda loro che nonostante tutto quello che lui aveva fatto per loro, comunque si erano ribellati contro di lui. In realtà Israele, come vedremo più avanti nella storia, non era veramente ravveduto. Aveva gridato a Dio perché era schiacciato dal peso della disciplina, ma non c'era vero ravvedimento. E per questo, per il fatto che non erano veramente ravveduti, non erano veramente aggravati per il peccato, quando hanno gridato a Dio, Dio ha risposto, ma non ha risposto nel modo in cui loro volevano. E qua vediamo il cuore di Dio. Perché se Dio avesse risposto come loro volevano e avesse subito tolto la disciplina, sarebbero subito tornati a peccare contro di Lui. Ma lo scopo di Dio, ricordate, con la sua disciplina, era di riportare il popolo a sé. Quando non c'è vero ravvedimento di cuore, questo vale anche per noi, quando non c'è vero ravvedimento di cuore, appena spariscono le circostanze pesanti, sparisce anche il cuore che cercava Dio. Dio voleva che tornassero a Lui di cuore, voleva che fossero veramente ravveduti e non solo che cercassero liberazione dalle loro circostanze pesanti. Dio voleva che guardassero di nuovo a Lui per tornare in comunione con Lui. Perciò il fatto che Dio ha risposto rinfacciando a loro tutto quello che Lui aveva fatto per loro e rinfacciando loro il loro peccato, il fatto che Dio ha risposto così è una dimostrazione di amore nei loro confronti. Ogni peccato, ogni nostro peccato è estremamente grave davanti a Dio. Più capiamo la grandezza di quello che Dio ha fatto per noi, più conosciamo il cuore di Dio per noi e più capiremo la gravità dei nostri peccati davanti a Dio. Perciò quello che Dio sta facendo qua con Israele era di spingerli a vedere quello che Lui aveva fatto per loro, il suo cuore per loro, così che loro potessero vedere la grandezza del loro peccato contro di Lui. E così potevano ravvedersi e tornare a Lui. Non erano a quel punto, non erano ravveduti, e quindi Dio non ha tolto la sua disciplina. La condizione era grave. Non tanto in senso pratico, certamente in senso anche materiale era molto grave. La situazione era grave per il cuore del popolo, perché si erano allontanati da Dio. Ma Dio non ha smesso di avere misericordia verso di loro. E infatti, ancora una volta, vediamo che Dio ha suscitato un liberatore per il suo popolo. Un liberatore che avrebbe liberato Israele dai suoi nemici. Leggo dal versetto 11. Poi venne l'angelo dell'Eterno e si sedette sotto la quercia di Ofra, che apparteneva a Joash, a Biezerita, mentre suo figlio Gedeone batteva il grano nello strettoio per sottrarlo ai Madianiti. L'angelo dell'Eterno gli apparve e gli disse: «L'Eterno è con te, o guerriero valoroso». L'angelo dell'Eterno è apparso a Gedeone. L'angelo dell'Eterno è un po' un modo di descrivere Dio stesso. Questo era Dio che in forma umana è apparso a Gedeone per dargli il compito di liberare Israele dai Madianiti. Allora notate che però che la prima cosa che Dio dichiara a Gedeone è: l'Eterno è con te. Pensiamo a questo. Che dichiarazione meravigliosa. L'Eterno è con te. Dio stesso era con Gedeone. Il favore di Dio era su di lui. La mano benigna di Dio era su Gedeone per guidarlo, per condurlo, per essere uno strumento nelle mani di Dio, per compiere il suo piano. Cosa poteva volere di più Gedeone? Cosa c'è di più grande della dichiarazione di Dio, l'Eterno è con te? Cosa possiamo volere di più? Non c'è niente di più grande, ma questa benedizione non era solo particolare per Gedeone in quel periodo, la stessa benedizione è disponibile anche per ciascuno di noi, se ci umiliamo e se camminiamo vicini a Dio. Dio aveva scelto Gedeone per essere il liberatore del popolo ed era un ruolo molto importante. Ma notate la risposta di Gedeone quando Dio gli ha parlato così, dal versetto 13. Gedeone gli rispose: Signore mio, se l'Eterno è con noi, perché mai ci è avvenuto tutto questo? Dove sono tutti i suoi prodigi che i nostri padri ci hanno narrato, dicendo: non ci fece l'Eterno uscire dall'Egitto? Ma ora l'Eterno ci ha abbandonato e ci ha dato nelle mani di Madian. Gedeone credeva che tutto quello che stava succedendo era perché Dio aveva abbandonato Israele. Credeva che Dio non fosse più con loro. Gedeone sapeva che Dio aveva protetto Israele nel passato, aveva fatto grandi opere, ma adesso li aveva lasciati nelle mani di Madian, non li aveva protetti da Madian e non capiva. Gedeone non capiva che tutto quel male che era arrivato ad Israele era a causa del loro peccato. Era la disciplina di Dio. Dio non aveva abbandonato il suo popolo. Piuttosto Dio stava disciplinando il suo popolo per spingerli a tornare a Lui. E che buona lezione qua, anche per noi. Quanto facciamo anche noi la stessa cosa, come Gedeone? A volte pecchiamo e a causa dei nostri peccati abbiamo conseguenze, oppure perché ci induriamo abbiamo disciplina da parte di Dio. E a volte, nonostante che tutto quello che ci arriva è colpa nostra, nonostante che noi abbiamo causato quelle circostanze, ci arrabbiamo con Dio. E così crediamo che il male che ci è arrivato è perché Dio ci ha abbandonato. Come se fosse a causa di Dio che ci è arrivato tutto questo male. Ti è mai successo? Hai mai visto in qualche modo come se fosse a causa di Dio che hai avuto questo male, queste conseguenze, queste situazioni pesanti? Una chiave per avere pace in questi momenti, invece di agitarci, è di riconoscere che la colpa è nostra ed è a causa dei nostri peccati che abbiamo queste conseguenze. E se quella è disciplina, è da riconoscere che è a causa della nostra stoltezza che ci troviamo oppressi in quel modo. E così una via per avere pace è di certamente riconoscere il nostro peccato, ravvederci, confessarlo. E avendolo confessato possiamo aggrapparci a Cristo per il perdono e così possiamo sopportare le conseguenze dei nostri peccati, avendo pace. E se il male che ci arriva è la disciplina di Dio, la soluzione è molto semplice. Basta ravvederci dai nostri peccati, confessarli. E a quel punto lì non c'è più ragione di avere la disciplina di Dio. E Dio ritira la sua disciplina, perché lo scopo è raggiunto. Dio ci manda la sua disciplina non per farci del male, ma per riportarci a sé. Teniamo quello in mente. Nonostante però che Gedeone non capiva e aveva un concetto storto di come erano le cose, Dio comunque ha dato a Gedeone il suo mandato. Leggo il versetto 14. Allora l'Eterno si volse a lui e gli disse: va con questa tua forza e salva Israele dalla mano di Madian. Non sono io che ti mando? Dio sapeva sapeva che Gedeone non era forte. Perché gli ha detto, va con questa tua forza? Che senso aveva? Dio voleva che Gedeone riconoscesse quanto era grande quel compito e quanto lui era inadeguato e quanto era debole, in modo che Gedeone potesse vedere la grandezza di Dio quando gli avrebbe dato vittoria. Dio aveva stabilito di usare Gedeone come strumento nelle sue mani per liberare Israele, ma lo avrebbe fatto in un modo che avrebbe dato tutta la gloria a Dio, non a Gedeone. Gedeone sapeva molto bene di essere inadeguato per quel compito e infatti dalla sua risposta capiamo a che cosa, dove stava guardando, a chi stava guardando. Nel versetto 15 egli gli rispose: «O mio Signore, come salverò Israele? Ecco, la mia famiglia è la più debole di Manasse e io sono il più piccolo nella casa di mio padre». A chi guardava Gedeone? Guardava se stesso. Guardava i mezzi umani che aveva per affrontare un compito così e riconosceva che quei mezzi umani che aveva erano insufficienti. Gedeone si vedeva in modo molto onesto, perché il compito che Dio gli aveva dato era veramente umanamente troppo grande per lui. Però nel versetto 16 vediamo che Dio gli alza gli occhi per guardare a lui e dice: «L'Eterno gli disse, ma io sarò con te, e tu sconfiggerai i Madianiti come se fossero un uomo solo». Qua Dio dichiara, io sarò con te. E ha dato a Gedeone la promessa che lui avrebbe avuto vittoria, che avrebbe veramente sconfitto i Madianiti. Allora, quante volte anche noi facciamo come Gedeone? Facciamo i nostri calcoli umani, escludiamo Dio, escludiamo la sua potenza e così ci scoraggiamo di fronte a quello che Dio ci dà da compiere. Fidiamoci piuttosto di Dio, come vediamo che Gedeone farà. Avrà fede in Dio, si metterà al servizio di Dio. E avendo fede in Dio, affrontiamo quello che Lui ci dà da fare, sapendo che sarà Lui ad operare. Sarà Lui a guidare e a benedire. Gedeone voleva essere sicuro che quello che aveva sentito fosse veramente da Dio, che fosse veramente vero. E allora chiede un segno, dal versetto 17. Gli disse allora Gedeone: «Se ho trovato grazia ai tuoi occhi, dammi un segno che sei tu che parli con me. Deh, non te ne andare di qui prima che io torni da te, ti porti la mia oblazione di cibo e te la metta davanti». L'Eterno disse: «Aspetterò finché tu ritorni». Allora Gedeone entrò in casa e preparò un capretto e delle focacce azime con un'efa di farina. Mise la carne in un canestro e il brodo in una pentola, li portò a lui sotto la quercia e glieli offrì. L'angelo di Dio gli disse: «Prendi la carne e le focacce azime, mettile su questa roccia e versavi sopra il brodo». Ed egli fece così. Allora l'angelo dell'Eterno stese la punta del bastone che aveva in mano e toccò la carne e le focacce azime. E dalla roccia salì un fuoco che consumò la carne e le focacce azime. Poi l'angelo dell'Eterno scomparve dai suoi occhi. Così Gedeone si rese conto che era l'angelo dell'Eterno e disse: «Ahimè, o Signore, o Eterno, poiché ho visto l'angelo dell'Eterno faccia a faccia». Ricordate che Gedeone non aveva molto della Bibbia. Noi abbiamo la piena rivelazione, ma lui no. E quindi non dobbiamo vedere il modo di fare di Gedeone chiedendo un segno come il modo in cui noi dobbiamo anche fare con Dio. Lui non aveva tutta la Bibbia. Gedeone ha chiesto un segno e Dio ha fatto un miracolo potente sotto i suoi occhi per fortificare la sua fede. Era fisicamente impossibile che solo del fuoco partisse dalla roccia, era fisicamente impossibile che quel cibo bagnato di brodo prendesse fuoco e fosse bruciato. Ma per Dio nulla è impossibile, Dio è al di sopra anche delle leggi della natura. E così con questo miracolo Dio ha confermato a Gedeone che era veramente lui che stava parlando con Gedeone. E quando Gedeone si è reso conto che quell'uomo che aveva davanti era Dio, era terrorizzato. Nessuno che vede Dio può solo stare bene, nessuno può stare tranquillo nella presenza di Dio. Dio è troppo santo, è un fuoco consumante. E quanto è importante che, come Gedeone, anche noi abbiamo vera riverenza per Dio, capendo chi è. E la vera riverenza cambia il modo in cui viviamo giorno per giorno. Gedeone aveva grande paura quando si è reso conto che aveva Dio davanti, ma Dio ha calmato la sua paura. Nel versetto 23 leggo: l'Eterno gli disse, la pace sia con te, non temere, non morirai. Anche qua, cosa vediamo? Il cuore di Dio per Gedeone. Non ha lasciato Gedeone nel timore, piuttosto lo ha rassicurato, gli ha dato parole di pace, ha dichiarato, la pace sia con te. Perché Dio vuole che abbiamo pace, Dio vuole che abbiamo grande pace. Una pace che viene solo da Lui. Allora a questo punto Gedeone cosa fa? Nel versetto 24 dice, allora Gedeone costruì in quel luogo un altare all'Eterno e lo chiamò Jehovah Shalom. Esso si trova anche oggi a Ofra degli Abiezeriti. Gedeone, per onorare Dio, avendo riconosciuto che era Dio, costruisce un altare a Dio. Tenete conto che questo era un periodo in cui Israele seguiva un falso Dio, degli falsi idoli. Quindi il fatto che Gedeone ha costruito un altare a Dio ci mostra che aveva un cuore per Dio. Ci mostra che aveva fede in Dio. E così voleva onorarlo. Il nome Jehovah Shalom vuol dire Dio della pace, perché invece di essere distrutto da Dio, Dio aveva dato la sua pace a Gedeone. Vedete anche qua il cuore di Dio? Gedeone voleva seguire Dio, voleva mettersi al servizio di Dio, ma a volte questo vuol dire avere un prezzo alto da pagare. E lo era nel caso suo. Infatti il primo compito che Dio gli dà aveva un costo molto alto. Leggo dal versetto 25. In quella stessa notte l'Eterno gli disse, prendi il toro di tuo padre e il secondo toro di 7 anni, demolisci l'altare di Baal che appartiene a tuo padre e abbatti l'Asherah che gli sta vicino. Poi costruisci un altare all'Eterno, il tuo Dio, in cima a questa roccia, nell'ordine dovuto. Prendi quindi il secondo toro e offrilo in olocausto sulla legna dell'Asherah che avrai abbattuto. Dio ha dato a Gedeone un compito estremamente difficile. Non in senso pratico, ma difficile perché suo padre e i suoi parenti erano i proprietari di quell'idolo, di quel falso Dio, dell'Asherah e anche di Baal. Gedeone doveva distruggere l'altare a Baal, doveva bruciare l'Asherah, era un atto molto forte, estremamente forte, poteva essere molto odiato per questo, avrebbe rischiato tanto, cioè doveva andare contro gli uomini del paese che servivano e seguivano questi falsi idoli, ma doveva andare contro anche la sua stessa famiglia, contro i suoi parenti più stretti. Dio ha affidato a Gedeone un compito così difficile e con un costo così grande, ma Gedeone è un esempio per noi nel modo in cui ha reagito. E infatti notate nel versetto 27, allora Gedeone prese 10 uomini fra i suoi servi e fece come l'Eterno gli aveva detto. Ma poiché aveva paura della casa di suo padre e della gente della città, invece di farlo di giorno, lo fece di notte. Gedeone aveva timore ed era comprensibile. Ma comunque si è buttato. Ha fatto quello che Dio gli aveva comandato. Ha ubbidito a Dio di cuore. E che esempio anche qua per noi. aveva timore, ma comunque ha fatto quello che doveva fare. Allora ti chiedo, tu ti metti a fare quello che Dio ti mostra, anche quando ti costa tanto? Anche quando ti costa l'approvazione degli uomini? O quando ti costa sacrificio? O quando ti costa tempo o soldi che volevi spendere o usare diversamente? E quando ti costa di mettere a morte la tua carne? Sei pronto a seguire Dio? Prego che seguiremo l'esempio di Gedeone, perché lui si è messo a fare quello che Dio gli aveva comandato quando rischiava la vita. Ma Gedeone, dalla sua obbedienza, ha ottenuto buoni frutti. Il frutto più grande, più meraviglioso, è che la sua fede è stata fortificata. Gedeone correva un grande rischio, avendo demolito l'altare, ma com'è andata? Cioè, come hanno reagito le altre persone? Lo leggiamo dal versetto 28. Quando il mattino seguente la gente della città si alzò, vide che l'altare di Baal era stato demolito, che l'Ashera posto vi accanto era abbattuto e che il secondo toro era offerto in olocausto sull'altare che era stato costruito. E si dissero l'un l'altro, chi ha fatto questo? Quando poi si informarono e chiesero, fu loro detto, Gedeone, figlio di Joash, ha fatto questo. Allora la gente della città disse a Joash, conduci fuori tuo figlio e sia messo a morte, perché ha demolito l'altare di Baal e ha abbattuto l'Ashera che gli stava vicino. Quando la gente ha scoperto quello che Gedeone aveva fatto, no? Alla mattina, erano furiosi con lui. Volevano ucciderlo. Parliamo di un costo alto per seguire Dio? Però pensate a cosa stiamo vedendo qua. Che triste. Il popolo si è arrabbiato quando l'altare a Baal e quando l'Ashera erano stati distrutti. Cosa ci mostra questo? Cosa capiamo da qua? Pensiamo prima, a quando hanno gridato a Dio per aiuto, per liberazione dai Madianiti. Dove era il loro cuore? Volevano essere liberati dalle circostanze che pesavano su di loro, ma dove era il loro cuore? Chiedevano aiuto a Dio, ma erano rivolti a un idolo falso. Stavano servendo un falso Dio che ancora stavano adorando e che non volevano abbandonare. Erano furiosi quando sono stati distrutti l'altare e l'Ashera. Vuol dire che il loro cuore era ancora là. Che triste. Ma che triste quando noi facciamo la stessa cosa. Cioè, che offesa a Dio quando vogliamo le benedizioni di Dio, ma non vogliamo un rapporto con Dio. Vogliamo che Dio tolga i nostri problemi, che ci tolga le difficoltà, che tolga le nostre prove, che risolva le cose nella nostra vita, che ci dia una vita tranquilla. Ma non ci importa un rapporto con Lui. È un terribile disprezzo contro Dio, una gravissima offesa a Dio. Vi ricordate la risposta di Dio al popolo? Ha mostrato loro, io ho fatto tutto questo per voi. E nonostante questo, nonostante il cuore che ho avuto per voi di grazia, misericordia e amore, vi siete ribellati a me. Quanto è grave quando nonostante tutto quello che Dio ci ha dato, la cosa più grande, la possibilità di avere un rapporto con Lui. E nonostante questo, vediamo Dio come colui che può darci quello che noi desideriamo. Ma non in senso di avere un rapporto con Lui, ma vogliamo le benedizioni materiali da Dio. Che offesa! Se ci pensate, questo è come un marito che vuole che la moglie lo curi bene, che cucini per lui, che pulisca la casa, che sia sempre pronta quando lui ha pesi sul cuore, che sia sempre pronta ad ascoltarlo, ma non vuole un rapporto con lei, non vuole essere fedele, non vuole impegnarsi ad essere un buon marito, Un buon padre, se ci sono figli, non vuole curare, proteggere, amare sua moglie? Che offesa contro la moglie, che offesa contro il matrimonio. E lo stesso vale nel nostro rapporto con Dio, ma infinitamente di più. Io prego che vedremo il vero valore di avere un rapporto con Dio, che è infinitamente di più grande valore al di sopra delle benedizioni di Dio. Le benedizioni di Dio sono buone, sono meravigliose, ma il rapporto con Lui è la cosa più grande. Quindi Gedeone ha demolito l'idolo che apparteneva a suo padre e la gente della città voleva ucciderlo per questo. Ma notate che cosa succede quando questi uomini vanno dal padre per uccidere Gedeone. Notate cosa dice suo padre. Dio ha toccato il cuore di Joash. Dal versetto 31. Joash rispose a tutti quelli che si levavano contro di lui: volete voi difendere la causa di Baal o venirgli in aiuto? Chi vorrà difendere la sua causa sarà messo a morte prima di domani mattina. Se egli è Dio, difenda da sé la sua causa, poiché hanno demolito il suo altare. Perciò quel giorno Gedeone fu chiamato Gerubbaal, perché si disse: sia Baal a combattere contro di lui, poiché egli ha demolito il suo altare. La situazione era gravissima, volevano uccidere Gedeone, ma Dio aveva tutto sotto controllo. Dio aveva toccato il cuore di Joash, il padre di Gedeone, lo aveva riportato a sé. Joash poteva facilmente essere lui stesso arrabbiato con suo figlio, era il suo idolo. Era il suo idolo che aveva distrutto. Poteva facilmente prenderlo e consegnarlo nelle mani di questo uomo. Ma invece cosa fa? Piuttosto di consegnare Gedeone, Joash stesso ha difeso Gedeone e ha disprezzato Baal, si è messo dalla parte di Dio. Il modo in cui ha fatto è un po' come quando il profeta Eliseo ha fatto il confronto con i profeti di Baal, no, sul Monte Carmel, e ha mostrato che Baal era un falso, che non aveva potere, ed era un modo di disprezzare Baal pubblicamente. E Joash qua stava facendo la stessa cosa, stava pubblicamente disprezzando Baal, ma in un modo che nessuno poteva negare. Nessuno poteva negarlo senza ammettere che veramente non aveva potere. Dio stava cominciando a cambiare le cose in Israele. Sembrava tutto perduto, sembrava tutto senza speranza, ma Dio è il Dio dell'impossibile. E anche in questo vediamo il cuore di Dio, perché Lui non ha abbandonato il suo popolo, Dio non ha abbandonato Israele. Piuttosto gli ha mandato un liberatore, gli ha mandato Gedeone. Lo ha mandato per liberarli dai Madianiti, nonostante quanto avevano peccato contro di lui. Che cuore! Ci fermiamo a questo punto per oggi, ma cosa possiamo prendere da questa storia? Prego che ciascuno di noi sia stato toccato principalmente vedendo il cuore di Dio, perché lo stesso cuore è quello stesso cuore lì è il cuore che Dio ha anche verso di noi. Dio ha un cuore pieno di misericordia, pieno di grazia, pieno di amore, al punto che manda anche dura disciplina sul suo popolo, perché quello è per il vero bene del suo popolo, per il nostro vero bene, per ciascuno di noi che siamo parte del suo popolo. Dio ha questo stesso cuore anche per noi. Non ci lascia nel nostro peccato, vuole che torniamo a Lui per avere un rapporto in comunione con Lui. Abbiamo visto l'esempio molto forte del popolo di Dio che gridava a Dio chiedendo aiuto, chiedendo liberazione, ma il loro cuore era distante da Dio, non erano ravveduti. Che forte lezione per noi. Tu gridi a Dio quando vuoi liberazione dalle tue conseguenze, dai pesi della vita? O gridi a Dio ravveduto dal tuo peccato? e gridi a Dio con un cuore umile che vuole tornare in comunione con Lui. Cosa vuoi da Dio? Vuoi le benedizioni di Dio o vuoi un rapporto con Dio? E poi abbiamo visto anche l'esempio di Gedeone, in varie forme, ma una fra tutte, il suo esempio, in quanto era pronto a mettersi al servizio di Dio. Nonostante che il costo era molto alto, ha rischiato la vita. Ha rischiato la vita per seguire Dio. Ma Dio era con lui. E Gedeone ha avuto fede. Allora seguiamo il suo esempio. Fidiamoci di Dio. Mettiamoci a fare quello che lui ci mette davanti, lasciando che sia lui ad operare, che sia lui a proteggerci, che sia lui a benedire. Che Dio ci aiuti a riflettere su questi esempi e a seguirli nella vita quotidiana. Preghiamo. Oh Padre, vogliamo ringraziarti, vogliamo lodarti, perché tu sei così pieno di grazia, pieno di amore, pieno di misericordia. Padre, non lo meritiamo. Il popolo non meritava che tu suscitassi Gedeone per liberarli. Erano nel loro peccato, ma tu hai mostrato misericordia, hai mostrato grazia ancora una volta. Padre, aiutaci a vedere e conoscere il tuo cuore sempre di più. Padre, aiutaci a riflettere, a vedere qual è il modo in cui vediamo il nostro rapporto con te. Se vogliamo le tue benedizioni o se vogliamo un rapporto con te. Grazie Padre che quando anche pecchiamo volendo solo le tue benedizioni e non un rapporto con te, c'è perdono anche per quel peccato, perché il sacrificio di Cristo non è troppo piccolo per perdonare anche quel peccato. E Padre, aiutaci anche a riflettere sull'esempio di Gedeone e che possiamo noi imitare quell'esempio, avere fede giorno per giorno nelle piccole e nelle grandi cose e metterci da fare in quello che tu ci dai. Padre, questo ti chiediamo e ti ringraziamo anche per la tua parola che parla ai nostri cuori. Grazie, Padre, nel nome di Gesù Cristo. Amen.